Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Ucraina, nuovi colloqui domenica a Jeddah, le annuncia l'inviato americano Witkoff. Dalla telefonata Trump-Putin, la proposta di una tregua di 30 giorni alle infrastrutture, ma nella notte lanciati nuovi raid russi sul paese. Intanto l'alto rappresentante europeo Callas rilancia sugli aiuti a Kiev, l'Europa non può accettare lo stop alle armi. E in vista del Consiglio europeo, Meloni replica oggi alla Camera, ministri assenti, l'opposizione attacca, ecco la vostra unità, scintille in aula e seduta sospesa. Arrestato il sindaco di Istanbul, principale leader dell'opposizione turca che annuncia non mi arrenderò, chiusi social e la metropolitana, divieto di manifestare nel paese. Trasporto ferroviario a rischio oggi per lo sciopero dalle 9 alle 17, indetto dai sindacati di base. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano la vicenda ucraina con l'annuncio dell'inviato americano Witkoff. Ci sarà una nuova tornata di colloqui domenica a Jeddah per trovare una soluzione. Nella telefonata tra Trump e Putin è emersa la proposta di una tregua di 30 giorni sulle infrastrutture energetiche e anche sugli obiettivi nel Mar Nero. Nella notte però la Russia ha effettuato nuovi attacchi missilistici sul paese.
Non abbiamo parlato di aiuti militari, non ne abbiamo parlato affatto, ha detto Donald Trump in una intervista a Fox News dopo la lunga telefonata con Putin. Per il presidente russo, aveva scritto invece il Cremlino, condizione chiave per interrompere l'escalation del conflitto è una completa cessazione degli aiuti militari stranieri a Kiev, compresa l'intelligence. Zelensky, in conferenza stampa con il presidente della Finlandia, ha annunciato oggi che sentirà Trump, ma invita a non accettare compromessi sugli aiuti militari all'Ucraina. L'Europa, ha detto il rappresentante esteri dell'Unione Kaja Kallas, non può accettare lo stop agli aiuti militari all'Ucraina, ma Kallas ha ammesso che non c'è per ora il consenso sufficiente sul suo piano da 40 miliardi di euro per comprare armi all'Ucraina. Domani sul tavolo dei 27 ci sarà solo una mini versione da 5 miliardi. Intanto la guerra continua, la Russia ha colpito con droni la città di Sumi e ha attaccato il sistema elettrico che alimenta le ferrovie nella regione ucraina di Dnipro. Droni ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E proprio sulla difesa europea e sull'Ucraina, in vista del Consiglio europeo che si terrà domani, oggi la Premier Giorgia Meloni replica le sue comunicazioni polemiche dell'opposizione per i banchi dei ministri che erano vuoti all'inizio dell'intervento della Premier, e poi c'è stata anche Baruffa, Elisabetta Fiorito.
Sì, Bagarre qui in aula alla Camera dopo le parole della Premier Giorgia Meloni sul manifesto di Ventotene che la Premier ha letto in aula, ha letto alcune parole di quelle scritte al confino, la sinistra protesta, il presidente Fontana sospende la seduta. Allora sentiamo la Premier che legge alcuni passi del manifesto di Spinelli.
Facciamo finire la Presidente del Consiglio.
La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria. Attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo Stato e attorno a esso la nuova democrazia. Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia.
Scatta subito la protesta dell'opposizione che attacca la Premier per apologia di fascismo e per aver fatto una caricatura di quello che era un manifesto di persone, ricordiamo, mandate al confino durante la dittatura fascista. Interviene in aula Marco Grimaldi di Alleanza Sinistra e Verdi. Sentiamo.
Perché bisogna chiedere scusa a questo paese, lo dico in un modo molto semplice. Tanti rivoluzionari e tanti sudditi sono diventati cittadini di questa patria. Grazie a quelle parole, grazie a quel manifesto, grazie alla capacità di stare con la schiena dritta anche nei momenti più bui della storia.
Assenti in aula i ministri leghisti, a parte quello dell'economia Giancarlo Giorgetti, ma da Bruxelles interviene Matteo Salvini. Meloni sostenga l'interesse dell'Italia, il riarmo europeo non lo è, e per il momento qui da Montecitorio è tutto, con ancora la seduta sospesa. Vi do la linea allo studio.
Grazie Elisabetta Fiorito. Adesso andiamo in Turchia, dove il paese è sotto shock dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, Imamoglu, coinvolto in una inchiesta su corruzione e terrorismo per i principali partiti dell'opposizione. Si tratta di accuse totalmente infondate. Imamoglu è uno dei politici più popolari del paese ed è il più serio sfidante del presidente turco Erdogan.
Questa è tirannia, ma voglio che sappiate che non mi arrenderò, dice Ekrem Imamoglu, 53 anni, sindaco di Istanbul, un attimo prima di essere arrestato. Con lui sono finite manette questa mattina altre 78 persone, tra loro politici locali e giornalisti. L'accusa va dalla corruzione al sostegno al PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, che a inizio marzo ha sancito il cessate il fuoco con lo Stato turco. Imamoglu, esponente del Partito Popolare Repubblicano di centrosinistra, è considerato uno dei politici più popolari del paese ed è visto come il più temibile sfidante del presidente turco Erdogan. I principali partiti di opposizione in Turchia hanno contestato l'arresto di oggi, visto come un pretesto per stroncarne la corsa alle presidenziali del 2028. Imamoglu è infatti il favorito alle primarie del suo partito, che si terranno il 23 marzo. Già ieri l'Università di Istanbul, citando irregolarità, gli aveva invalidato il diploma di laurea, che è un requisito indispensabile per candidarsi alla presidenza. Dopo l'arresto, le autorità hanno chiuso diverse strade intorno a Istanbul e vietato manifestazioni per 4 giorni, mentre l'associazione NetBlocks riferisce che la Turchia ha limitato l'accesso a più piattaforme di social media. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sono in buone condizioni e sono stati interrogati questa mattina i superstiti, 10 persone del naufragio avvenuto nelle ultime ore nel canale di Sicilia. Adesso si trovano nell'hotspot di Lampedusa, ma all'appello mancano ancora 40 persone.
Mentre continuano nel mare di Lampedusa le ricerche dei dispersi nell'ultimo naufragio avvenuto nel canale di Sicilia, questa mattina sono stati ascoltati dalla polizia i superstiti, 10 in tutto, ospitati nell'hotspot dell'isola, dopo essere stati soccorsi ieri nelle acque di fronte all'isolotto di Lampione. Sono partiti da Sfax in Tunisia a bordo di un gommone domenica, e durante la traversata, questi i primi racconti, forse a causa del mare agitato, molte persone sono cadute in mare, ma l'imbarcazione ha proseguito il suo viaggio. 6 i corpi senza vita recuperati da guardia costiera e guardia di finanza, ma 40 persone mancano all'appello. Nell'hotspot dell'isola sono state portate anche le 26 persone salvate dalla nave ONG Aurora SAR al largo di Lampedusa. Erano su un barchino partito ieri dalla Libia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci porta nel milanese. È stato rinviato al 15 maggio lo sfratto dello storico centro sociale Leoncavallo. Si tratta della 131esima volta che succede. Mentre si fa strada l'ipotesi di un possibile trasloco, il centrodestra in comune attacca.
Dopo 30 anni di occupazione, lo storico centro sociale di Milano, il Leoncavallo, potrebbe trasferirsi. La svolta arriva dopo 131 tentativi di sfratto, l'ultimo rinviato al 15 maggio. A causa del mancato sgombero, lo scorso novembre il Ministero dell'Interno è stato condannato a risarcire 3 milioni di euro ai Cabassi, proprietari dell'area nel quartiere greco. Intanto è stato fatto un primo passo per l'eventuale trasloco. L'associazione Mamme Antifasciste del Leoncavallo ha presentato una manifestazione di interesse al comune per la concessione d'uso di un immobile di sua proprietà in via San Dionigi, area Porto di Mare, a una decina di chilometri dalla storica sede. Una disponibilità rende noto Palazzo Marino, che il comune accoglie con favore. Nessuna corsia preferenziale attacca il centrodestra, che auspica lo sgombero. Riapra pagandosi uno spazio, come fanno centinaia di realtà aggregative. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora facciamo il punto a metà giornata sullo sciopero nazionale dei treni nelle principali stazioni italiane. I disagi riguardano tutta la rete ferroviaria, con possibili cancellazioni e ritardi.
È in corso dalle 9 di stamattina lo sciopero dei treni che terminerà alle 17 e che sta creando disagi a passeggeri e pendolari. A Roma, alla stazione Termini, si registrano ritardi fino a 70 minuti e alcune cancellazioni di convogli. I passeggeri sono stati avvisati che potrebbero esserci variazioni anche su altre tratte e i disagi riguardano sia i treni a lunga percorrenza sia quelli regionali. L'agitazione coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Italo. E anche alla stazione centrale a Milano sono stati cancellati diversi treni, sia ad alta velocità sia regionali. Trenord ha avvisato che il servizio potrebbe subire variazioni o cancellazioni, in particolare sulle linee suburbane e aeroportuali. Lo sciopero è stato proclamato da diverse sigle sindacali in risposta al mancato rinnovo del contratto nazionale dei ferrovieri, in stallo da oltre un anno. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti, ci fermiamo, in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ucraina, nuovi colloqui domenica a Jeddah, li annuncia l'inviato americano Witkoff. Nella notte nuovi raid russi sul paese. Intanto l'alto rappresentante europeo Callas rilancia sugli aiuti a Kiev. L'Europa non può accettare lo stop alle armi. In vista del Consiglio europeo di domani, oggi la replica di Meloni alla Camera, ministri assenti, l'opposizione attacca, scintille in aula, seduta sospesa. Arrestato il sindaco di Istanbul, Imamoglu, non mi arrenderò, dice lui, chiusi i social e la metropolitana, oggi divieto di manifestare in tutto il paese. Lo sciopero del trasporto ferroviario a rischio oggi dalle 9 alle 17 per la mobilitazione indetta dai sindacati di base. Eccoci qua, 13:14 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati, Alessio Maurizi, 349-238-6666, anche oggi per stare con noi per commentare le notizie di oggi. Sicuramente una delle notizie, forse la notizia più clamorosa delle prime ore di questa mattinata, è quello che è avvenuto in Turchia, dove il sindaco di Istanbul è stato arrestato con delle accuse di cui adesso vi parleremo, ma immaginate, non so, che sia stato arrestato oggi il sindaco di Roma o di Milano all'improvviso, in realtà non all'improvviso, perché in realtà sappiamo bene che il sindaco di Istanbul, Imamoglu, è un leader politico, il principale candidato a sfidare Erdogan alle prossime elezioni presidenziali, un paese questo sempre in bilico tra una democrazia fragile seppur esistente, con regole in vigore come per esempio le tornate elettorali, ma anche degli scossoni autoritari come quello che i partiti dell'opposizione oggi denunciano essere stato proprio l'arresto di Imamoglu, il sindaco di Istanbul, accusato di corruzione e terrorismo, accuse che appunto i partiti dell'opposizione, diciamo, derubricano a pretesti per far fuori un oppositore politico. Una situazione dove il livello di guardia si alza molto a Istanbul, in Turchia. Ne parliamo con Riccardo Gasco, in collegamento proprio da Istanbul, è un ricercatore che lavora alle relazioni internazionali dell'Università di Bologna, ma anche all'Istanbul Policy Center proprio di Istanbul. Benvenuto Gasco, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti, grazie mille dell'invito.
Allora, tra l'altro posso dire che so che si trovava Riccardo Gasco a un evento questa mattina con la partecipazione dell'ambasciatore europeo dell'Unione Europea in Turchia, a Istanbul, da cui si attendevano anche un eventuale commento a questa notizia. Non so se da questo punto di vista possiamo partire da qua, se ha qualche notizia o no.
Sì, assolutamente, stavo proprio in questi momenti ascoltando l'ambasciatore Ossoski, che è il capo della delegazione dell'Unione Europea in Turchia, che ha esordito dicendo che sarebbe stato molto meglio parlare ieri della Turchia rispetto ad oggi, perché come stavamo assistendo c'era un processo di riavvicinamento, soprattutto in termini di difesa e per quanto riguarda l'emergere di una nuova architettura di sicurezza che prevedeva per la Turchia un ruolo di primo piano. Ovviamente con le notizie della giornata, diciamo, di come ci siamo svegliati oggi in Turchia, che ricordava lei nell'introduzione, soluzione, la situazione è cambiata notevolmente. La Turchia non è nuova a cambi repentini, non è nuova a questo tipo di arresti, però diciamo che la portata di questo arresto, l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, è sicuramente un passo in avanti, diciamo, nel rinforzare le pratiche autoritarie.
Ecco, non è l'unico arresto, perché se abbiamo capito bene, c'è un centinaio di persone arrestate, oltre al sindaco di Istanbul. Che tipo di operazione è questa, come è stata presentata dalle autorità turche?
Assolutamente. Questa mattina intorno alle 7:30 diciamo una squadra di poliziotti molto cospicua si è presentata di fronte all'abitazione di İmamoğlu, del sindaco di Istanbul, e oltre a lui sono state arrestate altre 100 persone, tra cui diversi componenti del suo team col quale lavora all'interno della municipalità, figure dell'opposizione, sindaci di alcune altre municipalità di Istanbul e soprattutto figure di spicco della politica e dell'opposizione.
Ecco, dovete sapere, ascoltatori, che il sindaco di Istanbul, oltre a essere di fatto il principale leader dell'opposizione in Turchia, è anche un ruolo che lo stesso Erdogan ha ricoperto in passato ed era considerato a tutti gli effetti un trampolino di lancio verso la sfida per le prossime elezioni presidenziali. Tant'è vero che Riccardo Gasco, in collegamento da Istanbul, si dovevano tenere fra poco le primarie all'interno del partito di İmamoğlu, il partito repubblicano, per definire lo sfidante alle prossime elezioni presidenziali, che sono lontane, ma proprio perché la democrazia turca è fragile, queste primarie erano state anticipate.
Sì, assolutamente, come ricordava lei, Erdogan ha utilizzato spesso in passato la frase che chi vince Istanbul vince la Turchia, e questo è già successo nel 2019, quando Ekrem İmamoğlu riuscì a conquistare la posizione di sindaco della città dopo che la prima tornata elettorale era stata contestata dal presidente turco e poi annullata per essere ripetuta. Per quanto riguarda invece le primarie del Partito Repubblicano del Popolo, che si dovevano tenere questa domenica, rappresentano un unicum e una prima a livello nazionale, perché non si sono mai svolte, e come diceva lei sono state anticipate molto rispetto al 2028. Perché? Perché gli spazi, diciamo, destinati all'opposizione, gli spazi di manovra politici che sono riservati ai partiti di opposizione si stanno restringendo sempre di più, e quindi il partito ha iniziato ad agire in una sorta di situazione emergenziale, cercando di contrastare queste spinte autoritarie. Però diciamo, come è già successo in passato, ovviamente la morsa proveniente dal governo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan è più forte, e quindi ha messo in serie difficoltà l'opposizione.
Ecco, come tutta una serie di indicatori internazionali, di agenzie internazionali, di osservatori indicano, la Turchia è un paese che è costantemente, in questi anni sempre di più, in bilico tra una democrazia e un regime autoritario vero e proprio, con tutte le sfumature che si possono immaginare. Questa scossone, questo arresto del sindaco di Istanbul, diciamo, naturalmente ci fa capire da che parte oggi pende la medaglia, la bilancia, diciamo, in Turchia. Però, per essere ancora più chiari, come stanno reagendo le autorità alle immaginabili proteste che ci saranno da parte delle manifestazioni da parte delle opposizioni?
Assolutamente. Istanbul, come succede ogni qualvolta che ci sia una manifestazione o una ricorrenza, e l'abbiamo recentemente visto con le celebrazioni dell'8 marzo, la giornata internazionale della festa della donna, è blindata. C'è una forte presenza della polizia nelle strade, determinate zone che sono considerate sensibili, come Piazza Taksim, dove si svolsero le proteste antigovernative di Gezi Park nel 2013, è stata chiusa. La metro non ferma in alcune zone della città, e la zona di fronte alla municipalità e alla sede centrale della polizia di Istanbul è stata blindata ed è chiusa alle persone. Al momento non si registrano particolari proteste, se non alcuni, diciamo, assembramenti di persone di fronte a delle municipalità della città e di fronte all'Università di Istanbul. Questo perché? Perché i costi di manifestare in Turchia negli ultimi anni sono aumentati notevolissimamente, e diventa sempre più difficile appunto rischiare o mettere a rischio la propria vita per una manifestazione, date le conseguenze che le persone possono rischiare. Ci si aspetta sicuramente alcune manifestazioni nei prossimi giorni, molto probabilmente nel weekend, nonostante, ricordo, come già diceva lei all'inizio, le manifestazioni sono, diciamo, vietate per i prossimi 4 giorni, così come i comunicati stampa da parte delle agenzie.
Riccardo Gasco, lo ricordo, ricercatore di relazione internazionale all'Università di Bologna, ma da alcuni anni di base a Istanbul, dove lavora anche all'Istanbul Policy Center. Che cosa è, diciamo, dal punto di vista del percorso giudiziario di questo arresto, cosa può aspettare il sindaco di Istanbul? Cosa ci si può aspettare che accada? Cioè, ci saranno, diciamo, questo arresto deve essere confermato da ulteriori autorità, c'è la possibilità per Imamoglu di combattere anche all'interno del carcere? Che cosa potrebbe accadere da questo punto di vista?
È molto difficile da prevedere al momento, sicuramente c'è un processo giudiziario che dovrà essere attivato, ma diciamo, ci terrei a ricordare come da un po' di anni a questa parte gran parte del sistema giudiziario sia nelle mani del governo di Recep Tayyip Erdogan, e quindi diciamo, gli spazi siano molto ristretti. Ciò che succederà adesso è sicuramente, diciamo, l'opposizione si sta provando a riorganizzare per dare una risposta unita, e diversi segnali provengono anche da altri partiti di opposizione come gli Parti, il Buon Partito, oppure il partito pro-curdo del Dem, che stanno cercando di unirsi per diciamo, formare un fronte comune nei confronti di questa ulteriore spinta autoritaria che si sta vivendo nel paese. Ciò che succederà a livello giudiziario è molto difficile da dire al momento, bisognerà aspettare i prossimi giorni, ma sicuramente il congresso previsto per l'elezione, diciamo, e la candidatura ufficiale di Imamoglu alla presidenza è annullato, e sarà per lui sempre più difficile giocare un ruolo, diciamo, date le condizioni restrittive nelle quali si trova.
Riccardo Gasco, grazie da Istanbul in collegamento, lo ricordo ancora una volta, grazie per questo importante collegamento, perché stiamo parlando di un ricercatore che si occupa proprio di analisi internazionale e che insomma, direttamente da Istanbul ci ha potuto raccontare che cosa, come questa giornata insomma scioccante dal punto di vista della democrazia in questo importante paese è iniziata oggi con l'arresto del sindaco della capitale, in un momento nel quale, e lo accennava lo stesso Gasco, insomma, la Turchia stava rientrando un po' nei radar, sia per quanto riguarda il tema della difesa europea, perché Erdogan ha partecipato ai vertici convocati da Starmer per quanto riguarda la coalizione dei volenterosi, diciamo, a sostegno della Turchia, scusate, dell'Ucraina, e poi sappiamo bene anche quanto la Turchia recentemente sia tornata al centro dello scacchiere medio orientale per la vicenda siriana. La Turchia ha molto sostenuto le milizie che adesso sono insomma, al governo a Damasco, dopo aver quindi contribuito a far cadere il regime di Assad, e quindi diciamo ampi margini di azione per la Turchia all'estero, ma all'interno quello che accade ve l'abbiamo appena raccontato. Adesso, quando sono le 13:25 minuti, un'altra notizia di oggi che riguarda un nuovo record, ed è quello della segnalato dall'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia, anidride carbonica al massimo da 800.000 anni. No, viene da ridere perché stiamo parlando di un termine temporale, un confronto incredibile. Un ennesimo allarme sul clima. Adesso cercheremo di spiegarvi anche in che modo è possibile misurare questo ampio arco temporale per quanto riguarda la CO2. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, cerchiamo di spiegare, come sempre.
Si fa ad andare indietro così
come
tanto
si fa ad andare
tempo,
indietro, cioè, senza allarmismi, no? Però chiaro, questo è un ulteriore dato, ahimè, insomma, io credo, insomma, intuitivamente negativo, perché se siamo ai massimi della CO2, il tentativo di contenerla, di limitarla, di azzerare le emissioni, insomma, mi sembra che non stia dando grandissimi risultati. Però forse partiamo proprio dalla curiosità, come si fa a tornare indietro per misurarla, e poi arriviamo al dato.
Ma certo, questi dati ci vengono dalle carote di ghiaccio che noi perforiamo, diciamo, estraiamo dalla calotta antartica, e che arrivano fino a 800.000 anni nel passato. Adesso stiamo arrivando addirittura a 1.200.000, 1.300.000 con l'ultimo carotaggio, e lì sostanzialmente noi estraiamo il ghiaccio che ci dà un'idea della temperatura che faceva nei vari periodi, ma soprattutto all'interno del ghiaccio sono intrappolate delle bolle d'aria per cui noi possiamo capire la composizione dell'atmosfera da qui a 800.000 anni nel passato.
Ma con abbiamo che, visto che margine di
carbonica?
Sì, prego.
Ovviamente con un margine di errore, ma il problema è che noi siamo completamente fuori scala, insomma, al di là, molto al di là del margine di errore, perché noi abbiamo visto che l'anidride carbonica in atmosfera durante questi 800.000 anni è sempre oscillata fra 180, 200 tra 200 e 300 parti per milione, diciamo così, a spanne, insomma. Adesso siamo a oltre 420, quindi siamo veramente a fondo scala, addirittura fuori scala, insomma.
Ecco, quindi ripetiamo, cioè in tutti questi centinaia, migliaia di anni, 800.000
anni, ha oscillato, noi abbiamo avuto sempre l'atmosfera che ha oscillato con le ere glaciali, periodi caldi, insomma, in maniera naturale, fra 200 parti per milione in atmosfera a 300 parti per milione. Adesso siamo a 420 parti per milione, diciamo, cresciute in maniera molto rapida negli ultimi 100-150 anni, quindi ecco, dalla rivoluzione industriale in poi.
Volendo dare una misura di questo 420 su una media di 200-300 è un aumento,
cioè, su 200 è il doppio, comunque su 300 è qualcosa del tipo il 40% in più, insomma. Quindi
se fosse il peso di una persona sarebbe da 40-80 kg, se fosse
un po' obesa sarebbe la persona in questo caso, sì,
ecco, tutta questa CO2, Pasini, da dove arriva e perché è un grosso problema? Ricordiamolo ancora una volta.
Allora, innanzitutto noi sappiamo che questa in surplus, diciamo, l'abbiamo immessa noi con le nostre combustioni fossili. Tutte le volte che bruciamo carbone, petrolio, gas naturale, esce anidride carbonica in atmosfera. Non solo, ma poi abbiamo tolto anche degli assorbitori dell'anidride carbonica di mezzo, cioè gli alberi, abbiamo deforestato ampiamente, qualche volta facciamo un'agricoltura non sostenibile, quindi insomma in tutto questo, questo è il risultato finale, che poi purtroppo non si ferma lì, perché questo ha impatti sulla temperatura globale, che a sua volta ha impatti sui cambiamenti climatici recenti, quindi eventi estremi, siano essi ondate di calore, siccità, ma anche eventi di precipitazioni violente, tutto quello che vediamo.
È giusto ricordare che l'interruttore c'ha due posizioni, cioè da un lato c'è il tema delle emissioni di CO2 e quindi noi dobbiamo stare attenti a controllare un po' queste emissioni, che poi diciamo ci sia, come dire, un scetticismo o rassegnazione sul fatto che si possa fare e che questo abbia un costo sociale, economico, bisogna cambiare l'economia, questo è un altro discorso, però sappiamo che c'è quell'interruttore lì. Però dall'altra parte lei, Pasini, ricordava anche che ci sarebbe un altro interruttore, cioè quello degli alberi, delle foreste che potrebbero assorbire, o anche di un'agricoltura,
ma
diciamo,
sì, certamente,
assorbente, certamente, che, però non ci aiutiamo neanche da quel lato lì.
E purtroppo no, noi sappiamo che il 75% delle nostre emissioni sono dovute alle combustioni fossili, ma un 25% è un mancato assorbimento per deforestazione o altre emissioni da un'agricoltura non sostenibile, quindi dobbiamo fare sicuramente entrambe le cose, però attenzione, si sentono in giro voci che dicono piantiamo 1.000 miliardi di alberi e risolviamo tutto, non è vero, perché c'è quel 75% di emissioni da combustioni fossili di cui
bisogna tenerli tutti e due l'interruttore. Senta, l'ultima cosa, si potrebbe parlare tanto, insomma, di questo dato, ma questo dato qua dell'Organizzazione Mondiale che è stato
meteorologica,
sì, che è stato reso noto oggi, che cosa ci dice sull'obiettivo di stare dentro un grado e mezzo, no? I famosi accordi di Parigi che adesso poi... prego.
Chiarisce un po' le cose, nel senso che noi sappiamo che l'ultimo anno, il 2024, ha sforato un grado e mezzo, però l'accordo di Parigi prevede diciamo medie decennali, quindi in realtà saremmo ancora in tempo a rimanere sotto il grado e mezzo. A me sembra obiettivamente molto difficile, però io sarei molto felice di rimanere al di sotto dei due gradi, perché vede, il cambiamento climatico purtroppo non è un sistema lineare come quelli con cui siamo abituati a che fare, ma non lineare. Questo vuol dire che se si superano determinate soglie, la temperatura potrebbe poi partire per la tangente e a quel punto non riusciamo più a fermarla, insomma, quindi dobbiamo essere sicuri di rimanere almeno al di sotto dei due gradi, che potrebbe essere una soglia di sicurezza.
Antonello Pasini, grazie, chiaro e incisivo come sempre, il fisico del clima del CNR, a commento di questo dato appunto presentato oggi all'Organizzazione Meteorologica Mondiale sui livelli di concentrazione in atmosfera dell'anidride carbonica ai massimi, appunto, ai massimi livelli da 800.000 anni a questa parte. Va bene, ci fermiamo per il break, aspetto i vostri messaggi al 349 238 6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua alle 13.37 minuti, siamo di nuovo in diretta con voi cari ascoltatori, ben ritrovati, 349-238-6666, a Berlusconi è successo più o meno la stessa cosa che a Imamoglu, dice un ascoltatore che credo che si firmi Torino o scrive da Torino. Beh, insomma, dai, cioè, Berlusconi è stato inquisito tantissime volte, ma non è che è stato arrestato di punto in bianco con accuse come quelle che hanno riguardato il sindaco di Istanbul, abbastanza campate per aria, e soprattutto non è stato arrestato, non gli è stato impedito di fare il suo lavoro e tutta una serie di altre cose che riguardano la Turchia, va bene tutto, però insomma, ci sono degli altri messaggi sempre sulla Turchia, però... sicuramente se ne occuperà nessun luogo è lontano, ecco, vi invito per approfondimenti ancora più incisivi a seguire il programma di Giampaolo Musumeci oggi pomeriggio. Adesso invece noi ci occupiamo di un'altra cosa, perché ne sentirete parlare oggi sicuramente di una manifestazione a Parma organizzata dalla Coldiretti, bandiere gialle della Coldiretti e degli agricoltori, gilet gialli ma anche bandiere dell'Europa, una manifestazione a Parma dove c'è l'EFSA, l'autorità alimentare europea. Con gli slogan di questa manifestazione sono, ve lo leggo dal volantino della Coldiretti, che chiede un'Europa più giusta, che sappia garantire un futuro, anche qui ce l'abbiamo con l'Europa, ma insomma questo è diventato un mantra, che sappia garantire un futuro ai giovani agricoltori, che difenda la salute nel piatto dei suoi cittadini e che stia dalla parte della pace. Stop alle guerre militari e commerciali, perché a pagarne il conto in entrambi i casi sarebbero gli agricoltori. Slogan a dire la verità un po' fumosi, ma c'è un punto preciso. Perché a Parma? Perché a Parma l'autorità alimentare europea ha appena messo a punto qualche settimana fa le linee guida per la produzione e la commercializzazione degli alimenti da cultura cellulare, la carne sintetica. Credo Enrico Bucci, docente di biologia al Temple University di Filadelfia, buongiorno e benvenuto.
Intanto, buongiorno.
Credo di non sbagliare se dico carne sintetica come vulgata o no.
In realtà sintetica non è una carne non più sintetica della birra o del lievito per il pane.
Ecco, partiamo proprio da qua, spieghiamo, poi arriviamo a cerchiamo di capire cosa punta la Coldiretti. Tra l'altro avevamo invitato a partecipare per fare anche un po' un confronto di idee, ma non erano disponibili Bucci. Non lo so se il fatto che ci fosse lei, che diciamo fa un po' il fustigatore di alcune delle ragioni sbagliate secondo lei dal punto di vista scientifico della Coldiretti, se si sono diciamo intimoriti e non si sono presentati, ma insomma...
Non credo proprio che la Coldiretti abbia timore di me.
No, non credo che abbia timore, non dovrebbe avere, perché poi è un confronto di idee, però diciamo che nella giornata della manifestazione che non si sia trovato un responsabile della Coldiretti per parlare di questo mi è sembrato curioso, devo dire onestamente, con tutto l'affetto per la Coldiretti, ci mancherebbe. Partiamo da qui, cosa sono questi cibi coltivati? Ricordiamolo ancora una volta.
Allora, nel caso specifico a cui allude Coldiretti si tratta di alimenti che sono prodotti attraverso la coltivazione di cellule derivati da muscolo animale,
sì.
Per poi, quindi animali, di vari tipi di animali, diciamo, sono in ricerca alimenti a base di pesce, alimenti a base di pollo, quelli sono anche già commercializzati, di maiale, di bovino e così via. Quindi le cellule, a seconda di dove sono state prese le cellule, si ottengono varie tipologie, diciamo, di alimenti che in nessun paese dell'Unione Europea sono ancora autorizzati e la cui procedura di autorizzazione è stata proprio oggetto delle linee guida che sono state riviste dall'Unione Europea e poi rilasciate a settembre scorso.
Cosa dicono queste linee guida che entravano in vigore poi dal 1 febbraio?
Stabiliscono una serie di controlli molto stringenti sia per quanto riguarda l'autorizzazione, cioè quali informazioni e quali dossier e quali dati devono essere presentati in sede di autorizzazione quando uno fa la domanda per autorizzare uno di questi novel food, sia poi una serie di altri invece parametri e richieste che riguardano poi il modo in cui devono essere prodotti, i controlli che ci devono essere durante la produzione. Sono una quantità enorme di controlli giusti, richiesti, diciamo, visto il tipo di preparato che si intende poi alla fine proporre al consumatore, che non sono però diversi da altre filiere, come per esempio, non so, il controllo della birra, o il controllo dell'olio d'oliva, o il controllo di altri prodotti, ecco, che devono avere determinate caratteristiche.
Però per la Coldiretti non sono sufficienti. Loro chiedono, se ho capito bene, dei controlli, se ci fossero stati loro, l'avrebbero detto loro meglio di me, controlli preliminari sul diciamo, se questi cibi facciano male alla salute, cioè come per i farmaci, allora, per esempio.
Loro non ci sono, ma possiamo usare il volantino che hanno, ecco, diciamo, fatto per questa manifestazione. In questo volantino dicono che vi sono, diciamo, una serie di rischi che non sono stati esclusi, vi potrebbero essere rischi che non sono stati esclusi, e fanno un appello alla scienza, rifacendosi, diciamo, al giudizio di scienziati che sarebbero contrari, e poi forniscono come esempio di questi scienziati quelli del tavolo tecnico del ministero, sì, che sono stati, anzi di due ministeri in realtà, che sono sia quello dell'agricoltura che quello della sanità, che sono stati incaricati di valutare proprio le linee guida dell'EFSA per l'autorizzazione di questi cibi. Ora, se uno si va a vedere la composizione di questo comitato, trova che è un comitato di 10 tecnici e scienziati e medici, di cui 5 sono rappresentanti dei ministeri e degli enti coinvolti, come di solito, quindi l'Istituto Superiore di Sanità, il CREA e altri tecnici. Gli altri 5, che teoricamente dovrebbero essere scienziati indipendenti, invece appartengono tutti quanti, guarda caso, a un cosiddetto think tank che si chiama Leteia, il cui presidente è il presidente nominato da Coldiretti, ecco, una fondazione di Coldiretti. Quindi però, sono 5, sì, membri non per nulla indipendenti, che chiedono poi poche cose generiche, al contrario di quello che dice Coldiretti. Questi fanno una serie di piccole considerazioni su controlli aggiuntivi che secondo loro dovrebbero essere fatti, però dicono che non vanno bene le linee guida EFSA. Sì.
Al di là poi anche giusta questa cosa che ricordava lei, diciamo, anche di queste dispute un po' tra studiosi, tra scienziati, eccetera. Bucci, lei fa un esempio, no? In un articolo ha scritto 2 giorni fa su questo appuntamento che si presentava oggi, e dice: ma perché, per esempio, per il vino la stessa Coldiretti non vuole che si vada su etichettature trasparenti, perché sull'etanolo sappiamo purtroppo che fa male, e invece su questi altri cibi qua bisogna avere tutte delle cautele, che per esempio per i lieviti con cui si fanno anche le birre, eccetera, eccetera, che sono coltivati sinteticamente, invece no. Cioè, lei dice due pesi e due misure.
Esattamente, cioè, la cosa strana è che laddove i famosi studi preclinici e clinici invocati da Coldiretti hanno dimostrato in maniera, diciamo, inequivocabile il rischio per la salute, cioè nel caso del vino, per esempio, questo è un esempio, lì nella stessa manifestazione si rivendica il fatto che non deve essere scritto in etichetta e il consumatore non deve essere informato. Invece poi, in nome della garanzia per la salute del consumatore da imprevedibili rischi che ancora non vediamo e di trasparenza, si chiedono gli stessi studi clinici e preclinici sulla carne coltivata.
Cioè, lei dice, quindi, una protesta strano, corporativa, non scientifica, non per la salute, ma semplicemente per la difesa di una corporazione, questo che lei dice.
Questo, diciamo, la difesa sindacale, è un sindacato Coldiretti, quindi la difesa di interessi di una categoria è una cosa perfettamente lecita e giusta. Quello che non è giusto è travestirlo da interessi collettivi di salute pubblica e di appelli alla scienza.
Mi sono distratto un attimo, è passato il tempo, devo chiudere, quindi la ringrazio, Enrico Bucci, docente di biologia all'Università della Filadelfia, e questa era la pagina sulla manifestazione di Coldiretti senza la Coldiretti. A tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.